Ok, aprite le vostre Bibbie in Esdra, capitolo 9. E per la grazia di Dio finiremo questo libro. Spero che per voi è stata una benedizione. Lo so, per me è stata una benedizione. Esdra e Neemia veramente sono degli esempi di cos'è un uomo di Dio, cos'è un figliolo di Dio. Allora, dall'inizio di questo libro, ricordate che anche se il libro è chiamato Esdra, lui non entra in scena fino al settimo capitolo. E quindi il libro comincia con il primo gruppo di esili che con Ciro vengono dato il permesso di tornare a Israele per ricostruire il Tempio di Dio. E ci sono stati inciampi, ci sono stati blocchi, ci sono stati attacchi satanici. Ricordate, per 16 anni è stato bloccato proprio l'opera di Dio. E quindi in capitolo 9, dal giorno in cui Ciro ha dato l'edito di far rientrare questo primo gruppo di esili, e poi Esdra, tanti anni dopo, è venuto con questo secondo gruppo di esili, sono passati quasi 60 anni. E quindi due o tre generazioni sono passati da quando gli israeliti, che erano in schiavitù per 70 anni a causa della loro ribellione e peccato contro Dio, idolatria e anche avarizia, perché per 70 anni non hanno rispettato l'anno sabbatico. Ricordate, Dio aveva comandato loro di ogni 7 anni di lasciare i campi non coltivati, e questo era un anno di vivere per fede. Un anno di vacanza, immaginate, ogni 7 anni è un anno di vacanza. Per me era un grande affare, e non so perché gli israeliti non hanno rispettato. No, lo so perché. Perché erano avari. Come possono lavorare? Ah, ma fratello, tu non capisci. Io devo fare 2 o 3 lavori, non ho tempo di venire in chiesa. Magari quando sarò ricco e sistemato, poi mi dedicherò all'opera di Dio. Quindi il loro Dio era denaro. E Esdra è tornato con questo gruppo perché il Tempio è stato ricostruito, ma il ministero della parola non è stato ristabilito. Infatti qui in capitolo 9 e 10 vediamo che Esdra ritrova gli israeliti, no? Erano 70 anni in schiavitù a causa della loro disobbedienza, e solo dopo meno di 60 anni, di nuovo loro sono tornati nell'idolatria. E ci sono delle importanti lezioni anche per noi credenti, no? Noi possiamo avere un momento di risveglio, un momento, no, di grande gioia, di grande frutto nella nostra vita, ma se non stiamo attenti, no, possiamo mano a mano addormentarci e scivolare. E prima che ci accorgiamo, no, anche noi siamo in mezzo al Babilonia. E quindi Esdra qui deve confrontare, perché come un buon predicatore della parola di Dio, lui deve proclamare non quello che la gente vuole sentire, ma deve proclamare questo è quello che dice l'Eterno. E lui scopre, in versetto 1, ultimate queste cose, quindi ultimate la preparazione di quelle per il ministero, i principi vennero da me dicendo: il popolo di Israele, i sacerdoti, i leviti, non si sono separati dai popoli di questo paese per quanto riguarda le abominazioni dei Cananei, dei Itei, dei Parisei, dei Jebusei, di Ammoniti, Moabiti, di Egiziani, di Amorei. Essi infatti hanno preso in moglie alcune delle loro figlie per sé e per i propri figli, mescolando così la stirpa santa con i popoli di questi paesi. Purtroppo i principi magistrati sono stati i primi a commettere questa trasgressione. Allora, tenete un dito in Esdra e girate in Deuteronomio capitolo 7. Dove Dio aveva dato questo ordinamento agli israeliti di non sposarsi con persone pagane. Dobbiamo capire che Dio non ha mai vietato di sposare persone straniere. Lui non ha neanche vietato agli israeliti di sposare persone che venivano dai Cananei o di queste altre tribù, se loro si convertissero a lui, no? Abbiamo studiato il libro di Ruth. Ruth era una moabita, una pagana, ma si è convertito al Signore. E lei disse a Naomi, suo suocero: dove tu andrai, io andrò, e il tuo Dio sarà il mio Dio. Quindi gli israeliti erano permessi di sposarsi con questi stranieri, ma devono essere stranieri che erano diventati credenti dell'unico Dio vivente. Ma di sposarsi con uno che non credeva nel Signore, che commetteva cose abominevoli davanti al Signore, questo era vietato, e lo è anche vietato per noi credenti nel Nuovo Patto. Voi sapete che noi credenti, secondo la Sacra Scrittura, non è permesso a noi di sposarci con un non credente. Chiaramente il governo italiano non ce lo impedisce, quindi se uno vuole farlo, lo farà. Ma se lo facciamo è chiara disobbedienza alla parola di Dio. E non perché Dio, no, prende diletto nel restringere le nostre vite perché lui è cattivo, ma io amo lei, quando lei mi guarda con quei occhi, no, battici, io perdo tutti i sensi. Magari perderà anche l'anima. E qui in Deuteronomio capitolo 7, sono nel libro sbagliato, ok, Deuteronomio 7, quando l'Eterno il tuo Dio ti avrà introdotto nel paese in cui entri per prendere possesso e avrai schiacciato i Tei, Gergesei, eccetera, eccetera, tutti quelli che vengono nominati anche in Esdra, e quando l'Eterno il tuo Dio l'avrai dato il tuo potere, le avrai sconfitti, le volterai completamente al sterminio, non avrai con essi alleanze, né userai con loro alcuna misericordia, non contrai matrimoni con loro, non darai le tue figlie ai loro figli, e non prenderai le loro figlie per i tuoi figli, perché allontanerebbero i tuoi figli dal seguire me per servire altri dei. L'ira dell'Eterno si accenderebbe contro di voi e vi distruggerebbe subito. Ma con loro vi comporterete così, dimolerete il loro altare, spezzerete le loro colonne sacre, abbatterete i loro asherim. Gli asherim erano questi idoli dove i pagani offrivano i loro figli in sacrifici viventi nel fuoco. E darete le fiamme le loro immagini scolpite, poiché tu sei un popolo consacrato all'Eterno, il tuo Dio. L'Eterno, il tuo Dio, ti ha scelto per essere un popolo acquistato come suo particolare tesoro fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Quindi Israele aveva un grande privilegio. E io vi dico, fratelli e sorelle, questa mattina, anche tu hai un grande privilegio. Dio ci ha scelti fra le nazioni per essere il suo particolare tesoro. Per essere un popolo consacrato, separato per Lui. L'Eterno non ha risposto il suo amore su di voi, né vi ha scelti perché eravate più numerosi di alcun altro popolo. Eravate infatti il più piccolo di tutti i popoli Quindi prima di innalzarci in orgoglio, Dio non ci ha scelto perché eravamo così belli, bravi o intelligenti. Anzi, Paolo dice in 1 Corinzi, Dio ha scelto le cose ignobili per svergognare i nobili. Lui ha scelto le cose che sono niente per svergognare i potenti. Ma perché l'Eterno vi ama, perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri, l'Eterno vi ha fatto uscire con mano potente e vi ha riscattato dalla casa di schiavitù, dalla mano del faraone re di Egitto. Riconosci dunque che l'Eterno, il tuo Dio, è Dio, il Dio fedele che mantiene il suo patto e la sua benignità fino alla millesima generazione. Verso quelli che lo amano e osservano i suoi comandamenti. Quindi ho letto questi passi perché è molto importante per capire questi passi in Esdra, ma è anche molto importante per noi a Montebelluna questa mattina, di capire che anche Paolo dice ai Corinzi, voi siete stati comprati a caro prezzo, perciò glorificate Dio con il vostro corpo. Non siete più voi stessi. Il problema con molti di noi è che vogliamo essere salvati dal Signore, vogliamo che i nostri peccati sono perdonati, vogliamo trascorrere l'eternità nel paradiso con Lui, ma sbagliamo nel pensare che quando abbiamo reso la nostra vita, nel giorno in cui siamo nati di nuovo, era una resa una volta per sempre. E molti di noi, sì, diciamo Signore, Signore, ma in realtà magari il Signore non è padrone di tutta la nostra vita. Non abbiamo capito che Lui ci ha riscattati, Lui ci ha comprati, noi apparteniamo a Lui. E quindi la nostra vita appartiene a Lui. E anche qui in Deuteronomio vediamo perché Dio ci ama, Dio vuole avere questo popolo fra tutte le nazioni speciale e vuole attraverso di noi rivelare la sua gloria. Quindi Esdra arriva, alcuni degli israeliti vengono, dicono guarda Esdra, la gente ha disubbidito Deuteronomio 7, si sono sposati con i pagani, no? E come Dio aveva avvertito in Deuteronomio, dice, se tu ti sposi con un pagano, quello ti farà portare lontano da me. E devo dire, fratelli, che sono credente più di 30 anni e ho visto tante volte fratelli e sorelle in Cristo che si sposano con un non credente, anche contro il consiglio di tutti. Ah, ma io lo amo, io lo amo. Vedrai che si converterà, io la porterò in chiesa. E posso dirvi che solo una volta in tutta la mia vita ho visto accadere questo. E questa sorella, devo dire, è stato graziato in modo, no? Lei ha sposato una persona non credente e dopo lui si è convertito al Signore. Però posso dire che le altre 999 che ho visto è stato un disastro. E io personalmente ho avuto delle persone che io avevo consigliato di non fare questo passo perché era chiaramente in disobbedienza alla parola di Dio. Venire dopo di me, piangere e dire perché non ti ho ascoltato. Quindi Dio non... Come ognuno di noi che siamo genitori, no? Anche quanti di voi avete adolescenti? No? Un bel numero di noi, no? Chiaramente per gli adolescenti noi genitori non abbiamo capito un pallino di niente, giusto? Noi siamo oppressivi, non vogliamo, no? Siamo i dittatori, mi sento un campo di concentramento, giusto? Ma io ho visto, anche quando ero adolescente, i miei genitori non capivano niente. Poi, a 18 anni, perché in America siamo un po' diversi degli italiani, in America di solito, almeno nella mia generazione, a 18 anni, puff, fuori. Hai 18 anni, trovi un lavoro e trovi una casa. E se vuoi rimanere qua, devi pagare affitto. E so che per voi sembrerà duro, ma non è così duro perché deve crescere. Quando ho preso un appartamento dovevo cominciare io a pagare le bollette, l'Enel, il riscaldamento, l'acqua, l'affitto. E ho detto, forse i miei genitori qualcosa hanno capito. Poi mi sono sposato e poi ho avuto figli. E ho detto, sì, in realtà hanno capito più o meno 100%. Avevano capito tutto. Però non è vero che noi genitori, noi non mettiamo i paletti sui nostri figli perché li vogliamo restringere la vita, perché li amiamo. E noi vogliamo che loro hanno una vita benedetta. Noi vogliamo che loro hanno una vita gioiosa e piena, che gustino veramente tutta la bontà e la benignità di tutto quello che Dio ha creato. E anche Dio per suo popolo, lui non ha messo questa restrizione perché vuole controllare gli israeliti, ma perché li ami. E lui dice, io sono Dio il creatore, io so che se vi mettete con i pagani, voi vi allontanerete da... Non sarete voi a influenzare loro verso il mio regno, saranno loro a influenzare voi lontano da me. Ed è capitato proprio così. E addirittura queste persone che vengono da Israele dicono, no, i sacerdoti, i leviti e anche i principi, i magistrati, i capi erano i primi, invece di dare l'esempio al popolo, erano i primi a disubbidire la parola di Dio. E quando udì, versetto 3, queste cose, mi stracciai le vesti e il mantello, mi strappai i capelli dalla testa e dalla barba, mi sedete costernato. Quindi immaginate Ezra davanti al Tempio di Dio, non nel piazzale lì in centro di Gerusalemme, seduto lì nella piazza, no? Con qualche ciocco di capello che manca dalla sua testa, e lui, io non posso credere. Dopo tutto quello che Dio ha fatto per noi, siamo stati schiavi e ricordiamo che i babilonesi erano terribili. Quando hanno invaso Israele hanno sterminato tutti, hanno bruciato tutto. Gli israeliti erano diventati loro schiavi. Il volere di Dio era che loro abitavano nella terra promessa, che avevano raccolte abbondanti, che vivevano una vita piena. E Ezra non posso credere, lui dice, io non posso credere. Cioè noi abbiamo subito questo giudizio nella nostra vita, 70 anni come schiavi. Dio ha avuto misericordia di noi, ci ha fatto tornare, ci ha dato un'altra opportunità. E voi, cosa avete fatto? E penso che la gente ha capito la sua serietà. Non so se quanti di voi avete fratelli o sorelle, siete cresciuti insieme fratelli e sorelle, ma almeno con mia sorella quando ci litigavamo a volte si strappavano i capelli, no? Qualcuno ha avuto questo? Qualcuno ha detto mia moglie? No. Fa male. Avete mai avuto i capelli strappati? Fa molto male. Ma qui Ezra ha strappato anche i peli della barba. Au! Mamma mia, non posso neanche immaginare la gente che era intorno, che vedevano queste scene in versetto 4. Allora tutti coloro che tremavano alla parola del Dio vivente si radunarono presso di me a motivo del peccato di quelli ritornati dalla cattività. E io rimasi seduto e costernato fino all'oblazione della sera. Quindi anche qui immaginate la scena, Esdra è lì seduto nella piazza davanti al Tempio di Dio, che ha strappato i vesti, ha strappato i capelli, che è lì scioccato, e questa gente, quella che vogliono cercare il Signore, mano a mano comincia a radunare. E come io capisco la scrittura, erano tutto il giorno lì in silenzio. All'oblazione della sera, quindi il sacrificio della sera, mi alzai dal mio digiuno con la veste e il mantello stracciati, poi cadi in ginocchio e stesi le mani verso l'Eterno, il mio Dio, e disse: «Oh mio Dio, io sono confuso e mi vergogno di alzare la mia faccia a te. Oh mio Dio, poiché le nostre iniquità si sono moltiplicate fin sopra il nostro capo, e la nostra colpa è giunta fino al cielo». Allora, avete compreso questo grido del cuore di Esdra? Esdra aveva sposato una pagana? Sì? No. Lui aveva commesso queste abominazioni davanti al Signore? No. Ed è bello qui, perché lui dice noi. Esdra dice loro, Signore, no? Ricordate Pietro quando Gesù ha detto, tutti mi rinnegherete? Pietro, questi, Signore, questi altri 11, quelli ti rinnegheranno, disgraziati, ma io mai. È vero, Pietro? Vedremo. Non solo mi rinnegherai una volta, ma tre volte. Tu pensi di essere più spirituale di loro, ma io farò vedere che tu sei meno spirituale di tutti gli altri. Ma Esdra non punta il dito, lui dice, questa è la mia chiesa e quello che accade alla mia famiglia accade a me. E si identifica anche con queste persone che hanno disobbedito per loro. E lui non dice loro peccato, loro iniquità, il nostro. Signore, abbia pietà sul popolo di Dio a Montebelluna. Dai giorni dei nostri padri fino al giorno di oggi siamo stati grandemente colpevoli a motivo delle nostre iniquità. Noi, i nostri re, i nostri sacerdoti, siamo stati dati in mano ai re delle nazioni stranieri, in balia della spada, della cattività, del saccheggio, dell'obbrobrio, come è al presente. Ma ora l'Eterno, il nostro Dio, ci ha fatto grazia per un breve istante, lasciandoci un residuo e dandoci un asilo nel suo santo luogo. Questa parola esilo letteralmente è picchetto, il picchetto che gli israeliti usavano per piantare le loro tende, e loro, per un israelito, il fatto dove lui piantava, ricordate la promessa di Dio a Mosè, lui dice, dove voi calpisterete, no, quello sarà vostro. Quindi questo piantare un chiodo, ed è molto bello perché lui dice, noi eravamo disubbidienti, noi abbiamo raccolto il frutto del nostro peccato, ma Dio ha dimostrato grazia a noi, misericordia, e ci ha permesso di piantare solo un chiodo di nuovo in questo luogo santo. Noi non meritavamo niente, eppure Dio ci dà un'altra opportunità. L'Eterno, il nostro Dio, ci ha fatto grazia per un breve istante, lasciando il residuo, dandoci un asilo nel suo santo luogo, perché il nostro Dio illuminasse i nostri occhi e ci desse un po' di ristoro nella nostra schiavitù. Infatti noi eravamo schiavi Tuttavia il nostro Dio non ci ha abbandonati nella nostra schiavitù, ma ci ha ottenuto favore dai re di Persia, dandoci un po' di ristoro per rialzare la casa del nostro Dio, per restaurarne le rovine e per darci un muro di protezione in Giuda e in Gerusalemme. Notate in questa preghiera di Esdra, no? Israeliti avevano disubbidito Dio per 490 anni. In risposta a questo Dio ha mandato Geremia a avvertirli, non hanno ascoltato la parola di Dio e quindi il re di Babilonia ha invaso la loro nazione e li ha portato in schiavitù. Però notate qui, Esdra dice che anche nella schiavitù Dio non ci ha abbandonato. Anche quando noi pecchiamo, anche quando noi camminiamo in ribellione, il Signore non ci abbandona. Chiaramente Lui non è contento e non vuol dire che Lui non vede il peccato e quello che noi stiamo facendo, ma non ci abbandona, ci chiama di continuo. Ma ora, nostro Dio, che diremo dopo questo, poiché abbiamo abbandonato i tuoi comandamenti, che ci avevi ingiunti per mezzo dei tuoi servi profeti, discendi il paese in cui entrerete per prenderne possesso, è un paese impuro per l'impurezza dei proprio, per l'impurità dei popoli di questo paese, per le abominazioni con cui l'hanno riempito, da un capo all'altro con la loro contaminazione. Or dunque non date le vostre figlie ai loro figli, né prendete le loro figlie per vostri figli. Non cercate mai la loro prosperità, né il loro benessere, perché così diventerete forte, mangerete i migliori prodotti del paese, lo lascerete in eredità ai vostri figli per sempre. Ma dopo tutto quanto ci è venuto addosso il motivo delle nostre azioni malvagie e delle nostre grandi colpe, poiché tu, o Dio nostro, ci hai punito meno di quanto meritavamo le nostre colpe. Ci hai lasciato un residuo come questo. Quindi Esdra riconosce che secondo la legge di Dio dovevamo essere completamente sterminati, ma Dio, tu ci hai fatto grazia, ci hai dato un'altra opportunità. E quindi cosa significa per noi credenti oggi a Montebelluna? Allora Dio non ci ha riscattati dalla schiavitù, non ci ha lavato e purificato. Torneremo noi di nuovo a violare i tuoi comandamenti e unirci in matrimonio con i popoli che commettono queste abominazioni? Non ti adiresti contro di noi fino a distruggerci senza lasciarci più alcun residuo o superstite? O eterno Dio di Israele, tu sei giusto, perciò noi siamo rimasti solo un residuo di scampati come avviene oggi. Eccoci davanti a te con le nostre colpa, benché a causa di esse nessuno può reggere davanti a te. Noi siamo colpevoli, Signore. È vero. Questa è la confessione biblica. In Italia pensiamo alla confessione, cosa ci viene in mente, no? Vai dentro una cabina di legno, molto buio. Padre, perdonami il peccato, e un uomo ci dà la soluzione. Ma biblicamente noi dobbiamo confessare a chi l'abbiamo offeso, a meno che non abbiamo offeso quel sacerdote, e può darsi, perché se offendiamo un'altra persona, Dio ci chiama a confessare quello a quella persona. Ma se abbiamo offeso Dio, dobbiamo dirlo a un sacerdote, ci puoi perdonare quando abbiamo offeso l'Eterno? No? No, confessare a Dio. E confessare semplicemente vuol dire riconoscere la verità. Hai ragione, Signore. Noi abbiamo fatto tutte queste cose, sono abominevoli davanti a te. E tornando al messaggio di 2 settimane fa, noi vediamo che un risveglio comincia nella vita di Ezra e attraverso il risveglio nel suo cuore, questo risveglio comincerà a espandersi ad altri. E non dobbiamo pregare, Signore, manda il risveglio in Italia. Preghiamo, Signore, manda il risveglio in Craig Quam. Io penso per me, Signore, tu pensa per gli altri. Ma Ezra, come abbiamo detto, lui ha preparato il suo cuore per adorare Dio. E Dio sta cominciando a dare frutto. Mentre Ezra pregava e faceva questa confessione, piangendo e prostrato davanti alla casa di Dio, si radunò intorno a lui un grandissimo moltitudine di Israele, donne e fanciulle, e il popolo piangeva a dirotto. Allora Shechania, figlio di Jehel, uno dei figli di Elam, prese a dire a Ezra: noi abbiamo commesso una trasgressione contro il nostro Dio, sposando donne straniere presso dei popoli di questo paese. Tuttavia rimane ancora una speranza per Israele riguardo a questo? Or dunque facciamo un patto con il nostro Dio di rimandare tutte queste donne e figli nati da esse, secondo il consiglio del Signore e di quelle che tremano al comando del nostro Dio, e si faccia secondo la legge. Alzati, perché questa cosa spetta a te, noi saremo con te, fate coraggio e agisce. Comprendete che non voglio dire che non dovete pregare per risveglio in Italia, potete pure pregare. Potete pregare per risveglio nella vita del nostro pastore. Nei leadership della chiesa di Montebellona, nel gruppo di lode, nella scuola domenicale, potete pregare per risveglio in tutte queste cose. Però di dire davanti a Dio: Signore, cominci in me, comincia che io posso essere un Ezra nel villaggio dove abito, che la gente possa vedere io piangere davanti alla tua presenza, che la gente possa vedere che io cambio il mio modo di essere. E fino a questo punto, no, perché come comprendiamo, Ezra era lì davanti al Tempio che fa questa preghiera, no, al Signore, ma non ha predicato a nessuno. Erano le sue azioni che hanno trasmesso un messaggio al popolo. Quindi lui era lì a piangere, a confessare peccati davanti al Signore, e mano a mano lo Spirito di Dio ha cominciato a chiamare altri di unirsi a lui. E come vedo qui, loro sono stati compunti solamente dal suo pianto. Hanno visto una persona umiliarsi davanti a Dio e sono stati toccati dallo Spirito di Dio. E anche loro confessano: è giusto, Dio è giusto, noi abbiamo sbagliato. Noi abbiamo disubbidito Dio in questa cosa e abbiamo raccolto i frutti. Ok, Ezra, tu sei, no, la nostra guida, tu sei l'uomo che conosce la parola di Dio, cosa dobbiamo fare? Come possiamo rimediare? E quindi non basta solo confessare, ma poi dobbiamo anche agire. Allora Ezra, versetto 5, si alzò e fece giurare i capi dei sacerdoti e i leviti e a tutti Israele che avrebbero fatto come era stato detto, ed essi giurarono. Poi Ezra si alzò davanti alla casa di Dio e andò nella camera di Jehohanan, figlio di Eliashib. Dopo essere entrato là, egli non mangiò pane né beve acqua, perché faceva cordoglio per il peccato dei reduci della cattività. E si fece un proclama in Giuda e Gerusalemme per tutti i reduci della cattività, finché si radunassero a Gerusalemme. E se qualcuno non fosse venuto entro 3 giorni, secondo il consiglio dei capi e degli anziani, tutti i suoi beni sarebbero stati confiscati e lui stesso sarebbe stato escluso dall'assemblea dei reduci della cattività. Quindi magari ai giorni nostri sarebbero delle azioni molto severe, ma secondo me la lezione per noi come popoli di oggi è che Dio non scherza con il peccato nel suo popolo. Perché è facile per noi credenti guardare, guardi quello nella discoteca, guardi omosessuale, guardi film, guardi la società. Ma il messaggio qui di Ezra è guardare te stesso. Guardiamo il peccato nel popolo di Dio. E quindi Dio chiama il popolo di prendere misure radicali. No, addirittura, e chiaramente non siamo legalisti, non è che possiamo dire, se è molto bello, tutti non sono d'accordo, manderemo la polizia a confiscare la tua casa, no? Ci mancherebbe. Non sarai più benvenuto qui nella chiesa, noi non ti consideriamo più membro della chiesa di Montebelluna. Però anche nel Nuovo Testamento c'è una disciplina biblica. 1 Corinzi 5, c'era un uomo che viveva in fornicazione continuo, non un fratello che è caduto in peccato, ha confessato, perché noi siamo chiamati, no? Secondo Galati, voi che siete spirituali, restaurare quello che è caduto nel peccato, di avere misericordia e comprendere che anche noi potremmo cadere. Ma questo uomo viveva apertamente. Io vivo in peccato e non mi interessa quello che dite voi, però gloria a Dio voglio ancora venire in chiesa la domenica. Quindi c'è una disciplina biblica anche nel Nuovo Testamento, ma più che questo, secondo me, il messaggio per ognuno di noi è dire che anche io devo essere radicale con il compromesso nella mia vita. Gesù ha detto, se tuo occhio ti causa peccare, toglielo. Se l'internet è una cosa che ti fa peccare, stacca la DSL dalla tua casa. Se la televisione è una cosa che ti fa peccare, stacca la spina. Se compagnia di persone, no? Magari che tu noti ogni volta che sono con queste persone, no? Comincia a chiacchiere, cose del paese, quello fatto con quello, no? E tu sei credente, dici, ogni volta che io ho comunione con questa gente vedo che mi succhiano la vita spirituale. Bisogna tranciare. Quindi in un certo senso anche noi dobbiamo essere radicali. E dire, io vedo queste cose che mi porta sempre a allontanarmi dal Signore e io devo tranciare con violenza. Così tutti gli uomini, versetto 9, di Giuda e di Beniamino, si radunarono a Gerusalemme entro 3 giorni. Era il 20° giorno del 9° mese, tutto il popolo prese posto nella piazza della casa di Dio, tremante a motivo di questa cosa e per la forte pioggia. Quindi di nuovo, immaginate nella vostra mente in questa stessa piazza, no? 3 giorni dopo che Ezra pianto, ha confessato i peccati di Israele e questa gente si era radunato, danno 3 giorni che tutti possono venire, quindi immaginate la piazza di Gerusalemme, migliaia e migliaia di persone, sotto una pioggia fortissima. Ah, ma fa freddo, no, ma non vado in chiesa questo mercoledì, troppo freddo fuori. Ah, sta piovendo fuori. Loro erano lì fuori, nella pioggia. Mi ricordo una volta ho letto la testimonianza di un pastore canadese che lui andò a predicare in Russia quasi 100 anni fa, prima della rivoluzione comunista. E lui ha detto che stava predicando una sera nella Siberia, in inverno. Lui ha detto che la chiesa era talmente gremita di persone che non c'era più posto, cioè anche l'atrio era pieno di gente, ma come c'erano ancora centinaia di persone che volevano ascoltare la parola di Dio, abbiamo aperto tutte le finestre. E la gente era in Siberia di inverno fuori dalle finestre, no, 20 sotto zero, ad ascoltare la parola di Dio. Quindi non usate questo come scusa, non posso venire in chiesa perché il tempo è brutto. Allora i sacerdoti, Esdra si levò e disse a loro: voi avete commesso una trasgressione sposando donne straniere. E avete così accresciuto la colpa di Israele. Ma ora fate confessione all'Eterno, il Dio dei vostri padri. Fate la sua volontà, separandovi dai popoli in questo paese e delle donne straniere. Molto importante che comprendiamo il vero ravvedimento. Perché un pericolo che io vedo tante volte nelle chiese evangeliche, e magari le persone vengono toccate dal messaggio, dalla parola, da qualcosa, no? Cioè, vieni toccato, no? E capisci, sì, ho sbagliato, capisco che sto sbagliando, no? E magari ci sono anche lacrime, non lo farò mai più, Signore. Stare attento di fare questi giuramenti. Ma non c'è solo una confessione, un pianto. Fare la sua volontà. E cos'è la sua volontà? Separarvi dai popoli. No, quando lo Spirito Santo ci parla di separarci da qualche cosa, e magari per ognuno di noi può essere una cosa diversa. Magari tu fai un idolo della tua macchina, o per te un idolo è il shopping, no? Tu non puoi fare a meno di comprare quella nuova borsa, e magari per me non, no? Il Signore non mi ha mai detto che non posso avere una borsa. Però magari come per te è una cosa, è più importante di Dio nella tua vita. Magari il Signore dice no, non voglio che prendi quella borsa, per ognuno di noi magari sono cose diverse. Ma quando lo Spirito Santo ci parla, dobbiamo agire in ubbidienza. Perché se non lo facciamo, indureremo solo i nostri cuori. E sarà sempre più difficile che lo Spirito di Dio ci può parlare. E cominceremo a sentire, non avverto la presenza di Dio come una volta. Allora tutta l'assemblea rispose e disse a gran voce: sì, dobbiamo fare come tu hai detto. Ma il popolo è numeroso e la stagione della grande pioggia, non è quindi possibile restare all'aperto. Non è certo il lavoro di un giorno o due, perché siamo in molti ad aver peccato in questo modo. Quindi dice che i nostri peccati sono talmente tanto, Esdra, che non bastano neanche 2 giorni a confessarli, a sistemare questa cosa. Infatti, leggendo i prossimi passi, scopriremo che ci mettono 3 mesi. 3 mesi. Perché a volte, fratelli e sorelle, no, noi ci allontaniamo, ci addormentiamo tanto tempo dal Signore e c'è tanto anche strada per ritornare. Restituzione. Io voglio dirvi che io sono stanco di persone che hanno il nome di Gesù in bocca, no? E poi nella vita quotidiana non vivono, no? C'era una persona che una volta era qui in mezzo a noi, ha lasciato questa chiesa perché doveva andare in un'altra chiesa perché là c'era risveglio, no? C'era la potenza dello Spirito Santo in quest'altra chiesa. Però dopo ho scoperto che lui ha imbrogliato soldi di un'altra persona. E dico, ah, che risveglio dello Spirito Santo. Ma quale Spirito Santo? C'è tanta gente ingannata. Ma vanno in chiesa e gridano, alleluia. Poi? E poi i tuoi vicini sanno che sei bugiardo. Quelli che lavorano con te sanno che sei un sfaticato. Sapete, la gente ci guarda. E Cristo vuole veramente che noi diciamo basta. Noi faremo quello che dice la parola di Dio. Perché questo vuol dire, io parlo a me stesso, questo vuol dire essere un vero credente. E penso che noi genitori, no? Io mi sto rendendo conto perché ho 3 figli e i figli ci guardano. Mi piace quello che ha detto un pastore, Gail Irwin. Lui ha detto, io ho cercato in tutti i modi di insegnare ai miei figli le buone maniere a tavola, ma alla fine mangiano come me. Sì, ridiamo, ma... ai, ai, ai. E io personalmente rendo conto, no, che i figli guardano, i figli servono. Allora non interessa niente come ci portiamo qui domenica mattina in chiesa. Loro vogliono vedere tutti i giorni come ci comportiamo. E io spero che quando sarò vecchio, nella casa di riposo, no, io devo morire di infarto, no, così, Dio. O rapimento. Però spero che nella mia vecchiaia, spero, che i miei 3 figli potranno dire, papà, tu sei stato un esempio per noi. Non perfetto, però abbiamo visto il Signore nella tua vita, in quella della mamma. Spero. E devo confessare davanti a voi che non è sempre stato così. Tante volte sono stato ipocrita. E quindi a volte ci vuole anche tempo. Magari lo Spirito Santo ti sta parlando questa mattina che magari cose nella tua vita, anche della tua famiglia, cose di anni prima, che tu devi tornare a sistemare. Magari ci vorrà 3 mesi. Ma Dio ci chiama a fare questo. Devo dire che ieri è stato bellissimo. E io credo che Dio veramente vuole fare una cosa meravigliosa in mezzo a noi. Lui vuole raggiungere il Veneto con la parola di Dio. Ma Dio sta dicendo, fratelli e sorelle di Montebelluna, voi dovete prepararvi. E noi vediamo nella storia di Estra con un solo uomo che temeva Dio, che si umilia davanti a Dio, Dio porta un risveglio in tutta una nazione. E così finisce il libro di Esdra, il momento di risveglio, che Dio ci aiuta anche noi di finire la nostra vita nel momento di risveglio. Perché non vedremo perché abbiamo già studiato Neemia, ma potete leggere Neemia che dopo alcuni anni di nuovo gli israeliti non saranno nel risveglio, ma saranno nel sviamento, un'altra volta. È un'ammonizione anche per noi questa mattina, che noi dobbiamo essere sempre in guardia. perché Satana è astuto. E piano piano lui, no? Anche se noi facciamo un taglio netto, Satana piano piano cercherà di farci rientrare Babilonia nella nostra casa. E parlo veramente a tutti noi genitori, no? No, qui dice, voi avete fatto questo e avete contaminato il seme santo, letteralmente. Noi adulti siamo chiamati di preparare la nuova generazione della Chiesa di Cristo. E quindi se non lo facciamo per nessun altro modo, lo facciamo per i nostri figli, che possiamo lasciargli un'eredità spirituale. Amen.